Non so. Se voi siate rimasti scossi dalle letture di oggi, io sì. Ogni volta che leggo questo brano, la prima lettura e la terza, che sembrerebbero lontane, distanti, mentre invece sono convergenti, come vi spiegherò, io mi sento turbato. Turbato perché mi interpella la Santa Scrittura sulla mia fede. Ma tu credi veramente? Ma voi, se il Padre Eterno stamattina vi dicesse a te padre, a te madre, prendi tuo figlio, va all'ammazzare, a questo Padre Eterno cosa voi rispondereste? Non cito le parole, le immagino. Questo è quanto Dio ha chiesto ad Abramo, che per questo è diventato il nostro padre nella fede. Prendi tuo figlio, quel figlio nato a 100 anni, lui, 90, la moglie, concepito da Dio, non in modo naturale, chiaro, si può fare un figlio a 90 anni, no? Figlio voluto da Dio, Isacco, figlio della promessa, io ti farò capo di molti popoli che saranno più numerosi delle stelle del cielo, più numerosi dei chicchi di sabbia del mare. E Abramo risponde: Signore, ma non c'ho manco un figlio. L'anno prossimo tua moglie avrà un figlio. Che fa la moglie? Sorride scetticamente, no? Come per dire, ma che figli? L'anno dopo nasce Isacco, il figlio della promessa, che avrebbe dato origine a tutti noi, la nostra stirpe, compresi noi cristiani, chiaro? Abramo crede a questa promessa, la moglie sorride scetticamente, il bimbo cresce, a 12 anni gli dice ammazzalo, dice ma Padre Eterno, come sta? Come sta sta questione? Me lo dai per poi riprenderlo? Dice, e non quadra il cerchio. Che fa Abramo? In silenzio prende questo figlio, lo porta sul monte Moria, dove io sono stato, e chi va a Gerusalemme ci va, dove sta la moschea di Omar, chiaro? Sul monte Moria, lì porta il figlio, lo porta, e il bambino che gli dice, papà, cioè dove andiamo? Cioè a fare un sacrificio. Dice, ma dov'è la vittima? Il Signore, mamma mia, sentite che roba, straziante, il Signore ce la provvederà. Arrivano sul monte Moria, il bimbo si guarda intorno e dice, ma papà, ma dov'è l'agnello? Dice, non lo vedo. Il padre lega il bambino, lo mette sull'ara, sull'altare, alza il coltello. Abramo, fermati, non toccare tuo figlio. Non è questo che io volevo, che lo uccidessi. Volevo provare la tua fedeltà. Mamma mia. 3 dubbi. Come uomo, come credente, come padre. Ma può un Dio dirmi, uccidi tuo figlio, a me che sono il papà, che credo in te? Mamma mia, che sono un uomo della razza umana? Dio chiede l'impossibile, uccidilo. Fermati, non lo toccare, tuo figlio. Ha creduto al di là di ogni fede, di ogni speranza, Abramo. Mamma mia, per questo è diventato il nostro padre della fede. La terza lettura sembrerebbe l'opposto, no? Gesù che va sul monte Tabor e lì si trasfigura, visione paradisiaca, una nube, questo è il mio figlio diletto, ascoltatelo. Domanda, perché Gesù Cristo prende i suoi intimi, Pietro, Giacomo e Giovanni? Perché ha detto loro, guardate che dopo la trasfigurazione dovrà andare su un altro monte, ma rivestendo altri vestiti, qui della gloria come figlio del Padre Eterno, dirà come assassinato dal peccato umano il Monte Calvario. Gesù ha voluto dare ai 3 intimi la prova della sua divinità. Sono figlio di Dio, come per dire, non vi scandalizzate, perché adesso scendiamo, il figlio dell'uomo, cioè il Messia, dovrà salire a Gerusalemme, là sarà sputacchiato, sarà allontanato, sarà ucciso. Pietro che ha fatto? Gli si mette davanti e gli dice, si butta davanti, tu non ci andrai, passerai sul mio cadavere, sul mio corpo. Pietro ha fatto un atto di grande amore. Gesù lo apostrofa dicendo, sei un demonio. Povero Pietro, demonio. Sei un demonio, perché tu ragioni secondo la mente umana e non secondo la mente di Dio. Quel figlio di Dio, amato dal Padre, quel figlio di Abramo, Isacco, amato dal Padre, ambedue erano destinati al sacrificio. L'uno, Isacco, salvato per volontà di Dio, l'altro, Gesù Cristo, non risparmiato neppure dal Padre. Dio ha tanto amato il mondo da darci il suo figlio unigenito. Amici, quando leggo queste pagine mi pongo sempre una domanda che voi mi fate spesso, è questa: ma sto Padre Eterno, possibile che c'ha una sola fantasia? Per portarci la gloria ci può far soffrire? Cioè, io vi glorifico, ma prima vi faccio passare per le forche caudine del dolore. Che domanda terribile. Soprattutto quando si tratta dei bambini innocenti. Voi sapete che è stato detto che la sofferenza degli innocenti è la roccia dell'ateismo? Se voi avete letto Dostoevskij, tornate a leggerli, i fratelli Karamazov, oppure La peste di Camus, Albert Camus, Camus, voi sentirete la ribellione davanti a questo non problema. Il dolore non è un problema, perché non ha una spiegazione razionale, ma è un mistero che ha in Cristo una garanzia. Mo vi spiego. Come vi spiegate in una famiglia dove piove grandina sul bagnato? Che diciamo noi, ma Padre Eterno, ma se ci sei, abbi pietà. Guarda sta famiglia distrutta. Cioè, poi erano anche persone per bene. Sentite come ragioniamo noi. E poi erano anche persone per bene. Quasi che il Padre Eterno si diverta a punire le persone per bene. Secondo un'antica concezione, no? Precristiana. Ma Dio non si diverte con noi a farci soffrire. Ma scusate, il Padre Eterno si è divertito con Cristo a farlo soffrire, col suo figlio, l'unigenito? Quindi lungi da noi il pensiero che un Dio è contento della sofferenza dei suoi figli. Ma perché allora il dolore diventa nostro compagno di viaggio? Perché il dolore diventa a noi familiare, connaturale? Ma perché il Padre Eterno non ha scelto un'altra strada? Ci possiamo avventurare in alcune spiegazioni antropologiche, ma non risolviamo il problema. Non si risolve il problema. Scusate, ma quei due bambini di 8-9 anni che hanno i genitori giovani, 30 anni, 32 anni, colpiti ambedue con un tumore al cervello, morti a distanza di un mese. Ma Padre Eterno, dice Camus o Dostoevskij, ma che fai? Ma non vedi? Abbi pietà dei tuoi figli, ma questi due bambini rimangono soli, a chi li affidiamo? O magari 30 anni in una sedia a rotelle? O magari con una SLA che ti colpisce all'immobilità per tanti mesi? Amici, sono tutte domande che umanamente non hanno una spiegazione, non c'è. Io non ve la so dare, però so una cosa, che Cristo ha vinto questo dolore con la sua resurrezione ed è la garanzia, l'unica garanzia che ci può dare, che anche lui ha assaporato fino in fondo il calice amaro della passione. Cristo non si è risparmiato. Vedete, quando io parlavo con la Madre Speranza, amici, io rimanevo sbalordito. Questa creatura che chiedeva di soffrire al Signore riceveva anche 100 persone al giorno, sapete, no? Gli fu imposto da Gesù Cristo, perché la Madre Speranza era una donna molto, molto timida, molto riservata, non amava comunicare con la gente. Gesù Cristo gli ha detto: no, per penitenza ricevi 100 persone al giorno, così impari. E lei umilmente dice: Signore, accetto. Che sacrificio per lei. Pensate, lei scriveva tutto quello che veniva detto dalle persone che incontrava. Quella operata 7 volte, quell'altra 3 volte, quell'altra con un tumore, quell'altra col sarcoma, quell'altra... E la madre, pensate, passava notti intere a dire a Gesù: Gesù mio, buon Gesù, ma dalli a me, mamma mia, dalli a me questi tumori. Lo sapete, lo leggerete nella storia della madre Speranza. Quante volte io ho parlato col medico suo. Ho detto: Don Ignazio, tumori veri, scomparsi dopo un po' di tempo. Era tutti i doni, chiamateli doni, i tumori, che la madre riceveva a nome dei suoi figli. Dalli a me. Vedete, amici, nel libro di Dostoevskij c'è una frase che mi ha colpito, Fratelli Karamazov. Dice un personaggio: io rifiuto di vivere nel tuo mondo. Non è che non accetti Dio, rifiuto di vivere il che è peggio che negare semplicemente Dio. È la rivolta, è la rivolta. Davanti al dolore, vedete, come si reagisce? Molto spesso rifiutando Dio. Altre volte invece Dio piano piano ti lavora nel cuore, ti fa accettare il dolore e ti modifica i giudizi e i sentimenti e ti porta ad un'accettazione generosa e coraggiosa, facendoti passare dalla ribellione alla virtù. Amici, è dono di Dio questo. Dono di Dio. Io mi rifiuto. Quanta gente ha abbandonato la fede per la sofferenza. Poi Dio piano piano, accarezzando, ti ha fatto capire il dono del dolore. Io ricordo Visca. Mi sono trovato in casa di Visca, mi pare che era l'85-87, non ricordo bene. C'era anche la nonna con cui parlavo. A un certo punto Visca esce dalla stanza. Esce come un lenzuolo di bucato, bianca, pallida. Visca, come stai? Bene, te vedo. Chi accetta la volontà di Dio sta sempre bene. Caro Doni, chiappa su e porta a casa. Chi accetta, sapete che poi che mi ha detto? C'era Madonna, anno scorso, mi ha detto tempo fa, se io liberamente... mi sentivo di accettare un tumore al cervelletto per i suoi piani. Visca non ci ha pensato 2 volte, gli ha detto: Madonna, eccomi pronta, dammelo subito, pa! Presa in parola. Però io nel giorno tale scrivilo della lettera e consegnala al cardinale Kukaric di Zagabria, perché sappia che il tumore è un mio dono. Ma io, Madonna, Madre di Cristo, te lo toglierò il tal giorno dell'anno tale, mi pare l'anno dopo. E Visca consegnò la lettera al cardinale. Amici, voi che ne pensate? La Visca accetta come dono un tumore al cervelletto. Io non so se avrei risposto così alla Madonna, ma non credo, eh. Voi più bravi di me forse sì. Dono di Dio, pensate. Dalla rivolta si passa al dono, all'accettazione di un dono. Amici, dice ancora Dostoevskij, è su lui che sta fondato l'edificio e sarà a lui che salirà l'inno: giusto sei tu, Signore, da quando si sono svelate le tue misteriose vie. Ecco, vedete. L'accettazione Dante cosa dice? State contente, umane genti, al quia. Che vuol dire? Risponde la Madonna Medjugorje: cari figli, non andate in fondo ai problemi, sono più grandi di voi. Dateli a me i vostri problemi, consegnatevi le vostre persone a me, ci penso io. Traduzione libera della poesia di Dante. State contente, umane genti, al quia. Cioè, non vi chiedete il perché delle cose, tanto il perché no, c'è, ma non riuscite a capirlo. Il misterioso disegno di Dio. Amici, ma davanti al mistero del dolore, io, voi, come reagiamo? Il dolore è una brutta cosa. Io non desidero soffrire, non desidero, no. Però è un dono di Dio. Mi ricordo quando ero in ospedale nel 94, moribondo, all'Ancona. Mi ricordo come se fosse adesso. Voi sapete che io ero moribondo, proprio ero spacciato. Telefonò il professore chirurgo al mio dottore, dice: e se facciamo una iniezione con tre antibiotici, roba che spezza un toro, un cavallo, se resiste bene, se no arriverci Roma. Sono ancora qui dopo 20 anni, amici, che bellezza, Beh, pensate, quando fui col bisturi tagliato da sveglio, mi disse il professore: non posso fare ancora l'anestesia totale perché lei non resisterebbe, quindi quella parziale perché non prende, tutto infetto, un pasticcio. Beh, Don Ignazio, abbia pazienza. Professore, sono qui, sono croce, e dove vado? Sapete quale pensiero mi venne in quel momento? Ma non fu una mia bravura, fu un'ispirazione di Dio. Pensate, io offrii in quel momento il mio terrificante dolore per una ragazza di Santa Lucia che era uscita misteriosamente dal gruppo dei giovani e si era perduta. In quel momento, Signore, ti offro per questa figlia, prendi il mio dolore, lo accetto. Guardate, sono doni del Signore. Io l'ho ringraziato sempre di quel momento di dolore, l'ho ringraziato perché ho imparato. Sapete cosa ho detto quando mi sono ripreso? Una di voi, non so se è presente, mi ha scritto una lettera che io ho pubblicato nel mio libro. Andate a leggerla. Dissi, dopo questo intervento dolorosissimo, dissi: ora sì, tornando a casa avrete un prete nuovo. Chiesa nuova con prete nuovo. Ero passata attraverso le forche caudine della sofferenza. Ora sì capisco cosa vuol dire accostarsi al letto di un malato. Ora sì che capisco cosa vuol dire non poterti muovere e aver bisogno di tutto, anche di un filo d'erba o di un goccio d'acqua in un bicchiere. Non ti muovevi? Impossibile, no? Ora capisco cos'è il muoversi davanti ad un'immobilità che ti costringeva ad essere fermissimo. Amici, ho imparato la legge dell'amore attraverso il dolore. Grazie, Signore. Chissà che anche per noi, per tutti noi, il Signore non voglia farci capire come si ama attraverso la sofferenza. Cristo, la scelta. La madre speranza, la scelta. Sono campioni, eh? Amici, io vi invito, oggi è tempo di Quaresima, offriamo questi piccoli sacrifici che Dio ci chiede con amore. La Madonna l'altro ieri, sapete che ha detto? In questo tempo di Quaresima voi state parlando troppo, parlate troppo e pregate poco. Pregate coi vostri figli, pregate coi vostri genitori, offrite i vostri sacrifici. E aggiunto, perché la pace è in pericolo. 2 volte ha ripetuto a Ivan e a Maria, la pace è in pericolo. Offrite per il mondo. Io dico, offriamole per le nostre famiglie. Amici, allora capiremo come il dolore, che la Bibbia chiama un momentaneo e leggero peso, ci trasformerà e si trasformerà in una smisurata gloria eterna. Grazie.